Dobbiamo prendere Dio in parola con la nostra fede. La fede senza l'azione corrispondente è senza forza, priva di significato. Alla fede devono seguire le opere. Per questo il Signore disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. La fede che viene dalla parola di Dio deve essere seguita da ciò che Dio ha promesso nella sua parola. È chiaro questo? Deve seguire, perché la fede viene dalla predica e la predica dalla parola di Dio. Non dai giornali, dalla parola di Dio, e la parola di Dio contiene ciò che Dio ci ha promesso, ed è anche confermato che molti lo hanno sperimentato. Se fossimo i primi, forse non sapremmo come fare, ma tutto il Nuovo Testamento testimonia di ciò che Dio ha fatto tra coloro che gli hanno creduto. Inizia già con Maria e lì c'è il bel versetto: beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Si può leggere in Luca 1. Se crediamo, abbiamo ricevuto la parola promessa da Dio e poi lo Spirito viene a dare vita alla parola. Che crediamo che attraverso l'annuncio del Vangelo deve di nuovo succedere ciò che è stato riportato nei Vangeli. Deve accadere di nuovo. L'annuncio del Vangelo non può essere fatto solo in parole. Allora possiamo rimanere tutti a casa e leggere là la Bibbia. Sarebbe sufficiente. Quando ci riuniamo e per mettere in risalto queste cose divine, per portarle vicino a noi, per farle vivere in modo che possiamo sperimentarle. Ci riuniamo per fare queste esperienze con Dio. Oggi sono passati 4 anni dal giorno in cui ho sentito le parole: radunami il mio popolo, con il quale ho stretto un patto al sacrificio. Siamo qui riuniti nel nome del Signore, e a volte mi viene il pensiero che anche come credenti abbiamo la nostra propria idea di un uomo di Dio. Guardateli tutti nella Bibbia. Ognuno era come Dio l'aveva fatto. E nessuno ha fatto teatro. Erano tutti esseri umani, anche se la parola di Dio è venuta a loro. Ma una cosa vorrei sottolineare. Quando Davide dice nel Salmo 139: se scendo nel soggiorno dei morti, anche là mi condurrà la tua mano. Se vogliamo essere onesti, siamo tutti andati lì, scesi lì, ma possiamo essere altrettanto onesti e dire: il Signore Dio ci ha condotto, ci ha liberato dalla prigione della cattività e ci ha fatto uscire, ci ha liberato e ci ha perdonato per grazia. Non rimaniamo lì dove ci trovavamo. sarebbe terribile. Il nostro posto è lì, amen, dove Dio ci ha destinato e dove ha preparato le cose. Teniamo presente anche quando nell'insegnamento che possiamo sperimentare Dio, dobbiamo sperimentare Dio. Mi è venuto il pensiero, se qualcosa non va in una casa, che si tratti di un'interruzione di corrente o di qualcosa che c'è da fare, ci sono sempre degli esperti a disposizione. Mi è venuto in mente un pensiero: il Signore è tutto, è Salvatore, è Guaritore, è Liberatore. Se qualcosa non è come dovrebbe essere, allora lo chiamiamo. Lui avrà tempo, non rimanderà, lui verrà. Sì, è già lì, se crediamo è lì per aiutare e benedire. Cominciamo con due cronache. Due cronache, leggiamo qui negli ultimi versetti del sesto capitolo e poi anche fino al capitolo 7, versetto 3. Due cronache 6 dal versetto 40. Ora Dio mio, siano aperti i tuoi occhi e siano attente le tue orecchie alla preghiera fatta in questo luogo. E ora alzati, o Signore, o Dio, vieni al luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua forza. I tuoi sacerdoti, o Signore, o Dio, siano rivestiti di salvezza ed esultino nel bene i tuoi fedeli. O Signore, o Dio, non respingere la faccia del tuo unto, ricordati delle grazie concesse a Davide, tuo servo. Quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici, la gloria del Signore riempì la casa. I sacerdoti non potevano entrare nella casa del Signore, perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Tutti i figli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sulla casa. Si chinarono con la faccia a terra, si prostrarono sul pavimento e lodarono il Signore dicendo: celebrate il Signore perché egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Che parola meravigliosa! Qui abbiamo una parola molto, molto meravigliosa. Davide aveva nel suo cuore, ed era un uomo secondo il cuore di Dio, aveva il desiderio di costruire una casa per il Signore. Lui disse: vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda, questo non è giusto. Allora il Signore gli parlò: il tuo desiderio è buono, ma tu sei un uomo di guerra. non costruirà il tempio, ma lo farà tuo figlio. Ora il tempio era stato costruito, ma Davide aveva i progetti, aveva tutti i materiali, aveva fornito tutto. E adesso venne costruito il tempio e poi viene la preghiera affinché Dio sia presente e incontri il suo popolo dove ha posto il suo nome. Lì dove il popolo del patto si riunisce davanti al suo volto, il Signore deve ascoltare dal cielo, ed è quello che ha fatto. Il Signore voleva rispondere dal cielo. Ecco cosa ha fatto. Voglio che oggi ci rendiamo conto che il Signore mantiene sempre la sua parola. È più facile che cade il cielo piuttosto che la sua parola mi deluda. Salomone né Davide, Dio aveva parlato e ciò che aveva detto lo ha mantenuto, indipendentemente dal fatto che qualcuno abbia camminato nelle sue vie o meno. Dio non cambia il suo piano. Dio mantiene la sua parola fino ad oggi. Egli veglia su di essa per realizzarla. Qui è scritto della gloria del Signore, del fuoco di Dio che è sceso e ha riempito il Tempio. In questi giorni stiamo parlando della gloria del Signore. Se l'avete osservato, questa mattina abbiamo letto che la nuvola era sopra la tenda, ma che Mosè era nella tenda e che il Signore gli parlò lì. La nuvola di gloria era sopra la tenda. Il Signore era nella tenda per parlare con Mosè. La gloria era sopra i corridoi di Betlemme, ma il Signore era nella mangiatoia. Può fare ciò che vuole, rivelarsi come vuole. Non possiamo classificare Dio coi nostri pensieri. Egli si rivela in un modo che va oltre la nostra comprensione. Il popolo di Israele si trovava sul monte Sinai e anche il fuoco e la voce di Dio veniva dal cielo. L'avete letto? Lo si può leggere in Neemia dove è scritto chiaramente che il Signore scese sul monte con il fuoco, ma che la voce veniva dal cielo. Neemia capitolo 9, seconda parte del versetto 5. Neemia 9. Alzatevi e benedite il Signore, vostro Dio, di eternità in eternità. Lodate il suo nome glorioso, che è esaltato al di sopra di ogni benedizione, di ogni lode. Tu solo sei il Signore. Tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti adora.
Am Leben erhält und den das ganze himmlische Heer preist.
Troverò ancora l'altro passo che stavo cercando. Chi di voi lo conosce a memoria? Abbiamo uno studio biblico in cui il Signore è sceso con o nel fuoco eppure ha parlato dal cielo. Il fratello Russ lo troverà presto e allora lo leggerò. Ora voglio passare al Nuovo Testamento, in particolare alla lettera ai Corinti. Nel Nuovo Testamento vorrei leggere il capitolo 2, versetto 6 di Prima Corinti. Prima Corinti 2, dal versetto 6. Tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati. Ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. Presso Dio tutto è predestinato. Cristo è stato predestinato prima della fondazione del mondo a morire come agnello di Dio. Noi siamo stati destinati prima della fondazione del mondo a credere e a essere salvati. Tutto ciò che ha a che fare con Dio non è temporale ma eterno. E il piano di salvezza del nostro Dio è stato stabilito dall'eternità. Qui è scritto che saremo glorificati. Siamo stati predestinati a questo. Non solo diventare credenti, non solo camminare piamente in questo mondo, ma nel giorno glorioso che il Signore ha fatto, che è già fissato, quando verrà di nuovo per trasformarci a sua immagine, dove quello che passa si vestirà di quello che non passa, e il mortale si vestirà dell'immortalità. Allora la parola si compirà. La morte è stata sommersa nella vittoria. Ora la morte è sconfitta, ma poi sarà sommersa. E di questo ci rallegriamo. Ecco perché nell'Apocalisse è scritto: non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Ed egli asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. Qui si parla di quelli che sono maturi. Sarebbe presuntuoso se una persona dice sono perfetto, non sapresti come rispondere. Dovresti lasciarlo così com'è, col sospetto che quello non sa quello che sta dicendo. Questo è un lato, quello umano, ma quando Dio dice voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, allora dobbiamo guardare l'altro lato, cioè quello divino, e possiamo confessare con gratitudine che Dio non ha compiuto qualcosa a metà, ma qualcosa di completo in noi, che ha creato qualcosa di perfetto in noi. Credete voi tutti questo? Non tu e io veniamo qui e pensiamo di essere qualcosa, ma non lasceremo che il nemico ci porti via ciò che Dio ha fatto di noi. Credo di averlo già detto ieri sera. Non siamo ciò che il peccato e molte altre cose hanno fatto di noi, ma ciò che Dio ha fatto di noi. E poi va ancora avanti. Prima Corinti 2, versetto 8 è scritto: questa sapienza di Dio che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Chi è stato crocifisso? Chi? Vi chiedo, chi? L'ho appena letto. Non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Pensiamo al Salmo, al potente Salmo, e forse il 24. Chi è questo Re di gloria? È il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, e il Re di gloria entrerà. Per noi, Gesù Cristo è il Signore della gloria. Ma lo vediamo anche nella sua umiliazione. Disprezzato, deriso, se ne va per la sua via. Anche questo era scritto e doveva essere adempiuto. Qui ancora è scritto: ma come è scritto le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. In questi giorni parliamo della rivelazione soprannaturale di Dio, della luce, della nuvola, della gloria. E vorrei leggere anche qualche altro passo. Uno da 2 Corinti, 2 Corinti 3, capitolo 3, versetto 6. Qui è scritto: egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettere ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ora, se il ministero della morte scolpito in lettere su pietre fu glorioso al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria che pur svaniva del volto di lui. Quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. Siamo così riconoscenti a Dio per tutte queste parole delle Scritture. Abbiamo già letto dall'Antico Testamento. C'era gloria ai tempi di Mosè, gloria in diversi tempi. I profeti hanno già visto questa gloria di Dio. Nel Nuovo Testamento questa gloria è superiore. Facciamo ora un confronto per vedere se non siamo rimasti un po' indietro, se non abbiamo lasciato troppo spazio all'incredulità, se non abbiamo ancora ricordato appieno i diritti che ci sono stati conferiti da Dio, se continuiamo a mettere in discussione la redenzione che ci è stata concessa e il perdono che abbiamo ricevuto, e se continuiamo a girare in tondo. Non lasciamo che l'accusatore dei fratelli ci trattenga ancora. Guardiamo al Signore che è morto, dissanguato sulla croce, che ci ha redenti e chiamati per nome. Lui che ha stretto con noi un patto eterno e dice: non mi ricorderò più dei vostri peccati. È avvenuta una riconciliazione eterna, un'espiazione, un grande giorno di espiazione. Leggiamo da Prima Timoteo capitolo 6. Prima Timoteo capitolo 6. Qui è scritto nel versetto 16. Prima Timoteo 6, versetto 16. Il solo che possiede l'immortalità e a che abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto né può vedere, a Lui siano onore e potenza eterna. Amen. Dio abita in una luce alla quale nessuno ha accesso, nessuno può entrare in questo. Gli uomini di Dio hanno visto questa gloria, ma sono stati accecati da questo splendore. Non potevano vedere il Signore Dio in questa luce. Dio è nascosto in questa luce, ma è uscito e si è rivelato perché lo possiamo vedere. Perché lo possiamo vedere. Questo è fondamentalmente ciò che abbiamo visto dall'inizio, da Luca capitolo 2, versetto 9. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. Il Signore era uscito dalla luce, ma la luce lo stesso è venuta. E ora vi mostrerò la connessione, l'unione dell'umano con il campo divino. Dio doveva fare entrambe le cose. Leggiamo Matteo capitolo 3, una parola che tutti conosciamo molto bene. Matteo capitolo 3. Perché non dobbiamo limitarci a guardare ciò che è successo al Signore, ma dobbiamo renderci conto di ciò che significa per noi, di ciò che dipende da esso. Che vantaggio avrei se predicassi oggi e fino a mezzanotte su come Dio si è rivelato, sulla luce, sullo splendore, sulla gloria, e poi non sapremmo come ci inseriamo in questo piano, qual è la nostra posizione. allora avrei predicato in vano, avrei illuminato solo un lato. Matteo capitolo 3, qui viene illustrato come avvenne la riconciliazione, il collegamento tra cielo e terra secondo il Salmo. La giustizia e la pace si sono baciate. E qual è la parola successiva? Ve lo leggerò fra poco, ma prima il capitolo 3 di Matteo, dove leggiamo dal versetto 15. Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Di cosa si tratta qui? Il corpo in cui Gesù ha camminato qui sulla terra è nato in questo mondo, anche se concepito dallo Spirito, proprio come ogni altro corpo nasce in esso, avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. È stato trovato come uomo, lo Spirito è dovuto venire su questo corpo per avanzare la pretesa divina su questo corpo, in modo che questo corpo possa essere trasfigurato di nuovo nella corporeità spirituale, per dare a noi che siamo in un corpo di carne l'opportunità, perché siamo diventati figli e figlie di Dio, di essere trasformati da questo corpo di carne in un corpo spirituale. Vi mostrerò da due passi della Bibbia che il Signore ha pensato a noi, e questo mi rallegra estremamente. Il primo è il Salmo 85, la parola che volevo citare, Salmo 85 dal versetto 9 a 11. Certo, la sua salvezza è vicina a quelli che lo temono, perché la gloria abiti nel nostro paese. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. Ci doveva essere un collegamento dal cielo. Per questo Dio ha preparato per sé un corpo terreno, secondo la parola della Scrittura. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Qui deve avvenire la volontà di Dio, solo con uno, no, attraverso l'uno, con e per tutti noi. Nel Figlio di Dio il compiacimento di Dio riposa su tutti i figli e le figlie di Dio. Quello che è successo per tutti noi. Leggo dal Salmo 2 perché sappiate che è scritto davvero. Salmo 2, versetto 7. Io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E adesso viene, chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Che cosa ha detto il nostro Signore quando ha dato la commissione? Andate in tutto il mondo. Prima è scritto andate a Gerusalemme, poi in Giudea, in Samaria e fino agli estremi confini della terra e poi andate in tutto il mondo per mostrarvi che questo è legato all'essere figlioli. Leggo il versetto 2, versetti 11 e 12. Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio. In tedesco baciate il Figlio affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via. Che potente profezia! Perché sta scritto, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, non la paura della punizione. C'è una grande differenza tra paura e timore. E sono grato a Dio per l'accuratezza della nostra lingua. In alcune lingue esiste una sola parola per indicare questo aspetto. Timore per il Dio Onnipotente, per la Sua parola e per tutto ciò che ha fatto e sta ancora facendo. Rendete omaggio al Figlio affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via. Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Ci rendiamo conto che non si tratta di paura della punizione, ma di un santo timore. Così in Matteo 3 ci viene mostrato letteralmente e in parole che Dio come Padre che è Spirito si è unito alla sua rivelazione personale nella carne per unire noi così come siamo nella carne a se stesso in Gesù Cristo per portarci nella famiglia di Dio e anche per renderci figli e figlie di Dio. Questa parola non è destinata a fare discutere e litigare su questo, ma a riconoscere il suo significato nella storia della salvezza. Gesù era ed è Emanuele, ma ciò che viene rappresentato qui è ciò che è realmente accaduto. Lo Spirito venne sotto forma di una colomba, non la colomba in forma dello Spirito, ma lo Spirito si è formato in forma di colomba. Leggete Genesi 8 dal versetto 8 e vi rendete conto qual è il contesto di questo. Il diluvio è venuto sulla terra. Lasciatemi leggere, sarà meglio, poi vedremo perché Dio ha usato queste immagini bibliche per mostrarci qualcosa, non solo per farlo scrivere, ma per farci capire di cosa si tratta. Genesi 8, dal versetto 8. poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca. E la colomba tornò da lui verso sera. Ed ecco, aveva nel becco una foglia fresca d'olivo. Cari, questi pochi versetti ci dicono più di quanto possiamo di quello che possiamo sopportare qui oggi. In Genesi 6 è scritto che Dio si adirò e si pentì di aver creato l'uomo, perché le sue vie e le sue azioni erano malvagie e andavano per le proprie vie. Ha parlato nella sua ira: mi pento di aver creato l'uomo. Poi venne il diluvio e ora la colomba fu mandata fuori. L'ira si era placata, la punizione era venuta, il giudizio era stato eseguito. L'ira di Dio si era fermata, la colomba tornò per la seconda volta e portò una foglia d'olivo fresca da mostrare. L'ira era per mostrare, l'ira è finita, il diluvio non c'è più, ora si può ricominciare di nuovo. Quando lo Spirito di Dio è sceso qui, il Signore ha voluto dirci: la mia ira si sta placando, il mio giudizio viene frenato e sta per arrivare il momento in cui lo stesso Spirito verrà anche su di voi, irredenti. E questo avvenne il giorno di Pentecoste. Dio ha usato immagini, ha usato esempi per mostrarci certe cose. Leggiamo ancora più in là, cioè in Matteo capitolo 17, la parola molto conosciuta che abbiamo già letto. Qui alcuni, cioè tutti presenti, furono avvolti dalla nube di gloria. Quindi non uno solo, cioè il Figlio di Dio, ma quelli dell'Antico Testamento e quelli del Nuovo Testamento che erano presenti. Matteo 17, dal versetto 2. E fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la candidi come la luce, e apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Fino a qui, questa nuvola di gloria adombrava tutti coloro che erano lì. E alla fine viene qui detto: ascoltatelo. Non a una persona, ma a colui che ci parla. Chi camminava tra i sette candelabri d'oro. Chiunque legga la descrizione qui riportata penserà all'Apocalisse capitolo 1, dove ci viene data la stessa descrizione: il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero luminose come la luce. Non esagero quando dico che qui nel suo corpo di carne ha sperimentato la glorificazione, la trasfigurazione, come la sperimenteremo noi al momento del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Così saremo come Lui, perché lo vedremo così com'è. Qui si parla della nuvola, della gloria, della trasfigurazione. Se Dio è presente, allora non ci sono solo parole, ci deve essere un effetto. E questo avviene quando crediamo e quando ci fidiamo e non ci limitiamo ad ascoltare e a dire: beh, è avvenuto in quel tempo, ma crediamo che possa accadere con noi. Continuiamo a leggere della nuvola e poi anche della gloria e della luce. Leggiamo da Atti capitolo 1, versetto 9. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. Non una nuvola qualsiasi, ma la nuvola della gloria, la nuvola soprannaturale, la luce in cui era prima. Lui disse: vengo da Dio e ritorno a Dio. È ritornato nella luce. Leggiamo il capitolo 9, versetto 3 degli Atti degli Apostoli. Atti capitolo 9, versetto 3. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo. E caduto in terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli domandò: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Che cos'era? Il Signore, di cui sappiamo che siede come sommo sacerdote alla destra della maestà di Dio, lo stesso Signore che è intercessore e mediatore, lo stesso che è re, sacerdote e profeta, non è legato al tempo e allo spazio. Può rivelarsi come vuole, quando vuole e dove vuole.
Wann er will und wo er will.
È bene che non ci arrabbiamo per questo. Saulo sulla via di Damasco è circondato da una luce intensa e la domanda è: Signore, chi sei, Signore? La risposta: io sono Gesù. Nella stessa luce in cui era prima, nella stessa gloria. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La forma della sua rivelazione può cambiare, ma lui rimane lo stesso per l'eternità. Può essere sacerdote, profeta, re, tutto, ma rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. Atti 22 è descritto questo in modo un po' più dettagliato. Atti 22, il versetto 6. Sì, versetto 6. Mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. Caddi a terra e udì una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Io sono Gesù il Nazareno. Qui nel prima non era stato detto nel primo rapporto, lo stesso Gesù che camminava in Galilea, che era a Nazareth. Io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Anche questo è possibile, che la voce sia forte e sia udita solo da colui che è destinata. Possiamo essere a centinaia sotto la stessa predica, sotto la stessa proclamazione. Dipende se il Signore riesce a parlarci, a parlarci personalmente. E per sapere, questa è l'ora che il Signore ha preparato per parlare con noi. Stefano vide lo stesso Gesù come figlio dell'uomo, alla destra della gloria di Dio. Lo leggiamo nel settimo capitolo degli Atti degli Apostoli. Atti capitolo 7, versetti 55 e 56. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Perché è scritto qui Figlio dell'uomo? Vedete quanto sia importante sapere a dove appartengono i termini: Figlio di Dio, Salvatore, Redentore, Figlio dell'uomo, profeta, ministero profetico, Figlio di Davide, re che regna, sovrano, ogni cosa al suo posto. Qui il regno non è ancora iniziato, qui non può ancora essere re e sedersi nel trono, qui deve essere alla destra della gloria di Dio. È scritto letteralmente: fissati gli occhi al cielo, vidi la gloria di Dio. Cosa ha visto Stefano? Prima abbiamo letto: nessuno può vedere Dio e nessuno ha mai visto Dio, perché Dio è spirito e abita in una luce che non, dove noi non possiamo entrare. Che cosa ha visto? Vide la gloria di Dio, in cui Dio è avvolto, e vide Gesù alla destra di Dio come figlio dell'uomo. Non come re, non come giudice, non come figlio dell'uomo, alla destra, non come re, non come giudice, con figlio dell'uomo alla destra. E sapete quando andiamo al capitolo 1 dell'Apocalisse, Giovanni scrive: vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo. La parola figlio dell'uomo non c'è una sola volta, da Romani capitolo 1 a Giuda, a primo Giuda, l'ultimo versetto. Nell'Apocalisse tuttavia compare di nuovo, perché il passo profetico che viene trattato. Nel solo Vangelo di Matteo la parola figlio dell'uomo compare almeno 26 volte. Cercate quante volte compare la parola figlio di Dio. Cercate bene. Quando avrete letto tutti i capitoli, tutti i 28 capitoli, allora potrete dirmelo. Più volte il Signore si è riferito a se stesso come al figlio dell'uomo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Allora si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria. Sono molte cose. Il figlio dell'uomo verrà di nuovo, sempre figlio dell'uomo, perché il popolo di allora non l'ho riconosciuto per quello che è, e lui doveva svolgere il suo compito, come aveva detto Mosè, ed essere profeta. Continuiamo a leggere dal capitolo 24 di Matteo e poi anche dal capitolo 25. Vedrete come la gloria viene di nuovo, e il Signore della gloria viene in essa. Matteo capitolo 24 dal versetto 29. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Qui si parla del figlio dell'uomo che verrà sulle nuvole, con grande potenza e gloria. Leggiamo Matteo 25, versetto 31. Qui è scritto il seguente: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui. Parleremo di questi argomenti più avanti, perché fanno già parte della venuta di Cristo. Ed è così importante che siamo in grado di classificare e ordinare le diverse venute, altrimenti confondiamo le cose. La profezia biblica deve essere resa ordinata dallo Spirito di Dio, altrimenti potremmo aspettarci che ciò che accadrà alla terza venuta si verifichi alla seconda e rimanere sorpresi quando ciò accade. Ma continuiamo a leggere il capitolo 1 dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 7. Anche questa è una parola che conosciamo bene. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Si possono anche leggere i passi dell'Antico Testamento a questo proposito. Lo faremo più avanti. Qui si tratta della nuvola di gloria. Il Signore salì e è stato elevato al cielo nella nuvola e fu innalzato e tornerà nello stesso modo in cui è salito in cielo. Leggiamo Apocalisse capitolo 14, versetto 14. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Anche qui si tratta del fatto che è stato visto sulla nuvola. Abbiamo parlato della gloria che divenne visibile, della nube, della colonna di fuoco. Abbiamo parlato delle diverse cose che sono importanti per noi in diversi ambiti, che sono stati testimoniati sia dai profeti o siano stati testimoniati nello stesso contesto, che sia Mosè, Ezechiele, Salomone o dei profeti, ovunque si tratti. Si trattava di varie rivelazioni soprannaturali di Dio. Mosè vide un fuoco in un cespuglio di spine. Perché? Perché nel cespuglio di spine, nella maledizione che Dio ha pronunciato in Genesi 3, si dice: esso ti produrrà spine e rovi. Dio ha voluto accennare qui attraverso il cespuglio di spine: la maledizione viene tolta, il danno viene riparato. Se solo potessimo prendere tutte queste ombre, tutti questi esempi e presentarli nel modo giusto. Andiamo più avanti. Apocalisse 21. Ci stiamo avvicinando alla meta. Anche il capitolo 21 dell'Apocalisse è una parola ben nota. La città santa scende dal cielo. Qui è scritto nel versetto 23. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illuminino, perché la gloria di Dio la illumina, e l'agnello è la sua lampada. L'abbiamo letto tutti, la gloria di Dio torna in primo piano, e chi è lo splendore di questa luce, di questa gloria di Dio? Lo leggo di nuovo. Apocalisse 21, versetto 23. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illuminino, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Che parola meravigliosa! Gesù Cristo è la manifestazione visibile del Dio invisibile. Nessuno saprebbe com'è Dio, chi è Dio, cosa vuole Dio se Gesù Cristo non si fosse rivelato nella carne. Molti hanno parlato di Dio, molti hanno dato profezie, ma c'è stato uno in cui si sono adempiute. Uno che poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi la gloria di Dio dà la luce, ma l'agnello è lo splendore. Alleluia, sia lodato il nostro Dio. Vediamo chi è Gesù. In Matteo 16 il Signore chiede: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? E le risposte oggi sono ancora più varie di allora. Alcuni dicevano Giovanni Battista, Geremia e in qualche modo Elia, uno dei profeti, e poi chiese ai suoi: e voi chi dite che io sia? Allora dalla bocca di Pietro uscì una risposta potente, e il Signore dice: non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Leggiamo Apocalisse 22, versetto 5, per confermarlo ancora una volta. Apocalisse 22, versetto 5. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Chi brillerà? Nel capitolo 21, versetto 23, l'agnello è la sua lampada. E qui è scritto: non avranno bisogno di luce di lampada né di luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Alleluia! Oh, che meraviglioso! Tutto va insieme alla fine, è venuto da Dio e ritorna a Dio, affinché Dio sia tutto in tutti e in tutto per l'eternità. Un uomo non può spiegarlo, quanto è stato difficile formularlo e tradurlo in parole. E mi rendo conto di quanto sia difficile esprimerlo. Vi leggo i primi versetti del capitolo 22 e poi vi renderete conto di come avviene la preparazione. Nell'Apocalisse 22, versetto 1, qui è scritto: poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Qui c'è un trono, ma due termini sono ancora in aria: che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Che cosa ha detto il nostro Signore? Affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Perché? perché il Padre si è rivelato nel Figlio. Chi cerca Dio altrove che nel Figlio non lo avrà mai come Padre. Solo chi ha riconosciuto il Figlio di Dio potrà avere Dio come Padre, perché il Padre si è rivelato nel Figlio. Leggo ancora, versetto 2, in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso da 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. E adesso viene, e i suoi servi, i quali servi? Sì, i suoi servi lo serviranno. Prima è scritto dal trono di Dio e dal trono dell'agnello. Che cosa ha detto Gesù in Apocalisse capitolo 3? Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Il trono del cielo è il trono del Padre. Nel Vangelo di Matteo abbiamo letto: e prenderà posto sul trono glorioso, sul suo trono glorioso. Questo è il trono di Davide, quando inizierà a regnare su tutto il mondo. Continuerò a leggere perché c'è ancora un po' di cose buone che arrivano, e i suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia. Di chi il volto, se ce ne sono due? Prego, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Qui vediamo che il nome del Padre è anche il nome del Figlio, e il suo nome sarà scritto sulla loro fronte. Cari, se avessimo letto questo a un professore di teologia, sarebbe fuggito. Non sarebbe più qui, a meno che Dio non l'avesse sopraffatto. E noi vogliamo che nelle nostre riunioni ci siano tali persone, persone di questo tipo che si lasciano sopraffare da Dio. L'ultimo passimo biblico del profeta Isaia, il quarto capitolo, qui è il versetto 5. Isaia capitolo 4, leggo dal versetto 4. Una volta che il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà purificato Gerusalemme dal sangue che vi è stato sparso con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio, il Signore creerà su tutta la distesa del monte Sion e sulle sue assemblee una nuvola di fumo per il giorno e uno splendore di fuoco fiammeggiante per la notte, perché su tutta la gloria vi sarà un padiglione. Alleluia! Sia lodato il nostro Dio. Così sarà quando il Signore porterà a compimento la sua opera. Vedete come l'Antico e il Nuovo Testamento sono in armonia. La gloria del Signore sarà allora una protezione su tutto. il Signore è luce, il Signore e protegge, è diventato tutto in tutti per noi. Diventa luce perché la tua luce è venuta e la gloria del Signore ha brillato su di te. Dio ci ha dato la luce, non una luce, la luce. Gesù Cristo, la luce del mondo. Giovanni ha dato testimonianza della luce. Non era lui stesso la luce, ma dava testimonianza della luce. È appena venuto al mondo per illuminare tutti coloro che vi si rivolgono, che vengono a lui. E le parole del Vangelo Giovanni che il nostro Signore ha proclamato ad alta voce si adattano a questo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Siamo riconoscenti che il Signore si sia rivelato in diversi modi. Qui qualcuno l'ha visto come figlio dell'uomo, qui uno in piena nella luce splendente, comunque è stato visto in un certo compito, deve anche essere un sommo sacerdote, sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, e nonostante rimane il Signore, lui è il Salvatore e ancora il Re, anche se non ha ancora assunto la sua regalità, tutto ordinato, tutto a suo tempo. E mi rallegro che il Signore ci abbia dato luce e chiarezza su tutte le connessioni delle Sacre Scritture attraverso la rivelazione profetica della Sua parola in questi giorni. Non so se c'è stato un tempo sulla terra in cui il Consiglio di Dio è stato rivelato così profondamente come nel nostro tempo. Ringraziamo Dio per ciò che ha fatto e sperimentiamo ciò che hanno sperimentato gli altri per non pensare a noi stessi. Sì, loro avevano meglio di noi, hanno visto, hanno sentito. Credete alla testimonianza, testimonianza che ci è stata lasciata nella parola di Dio e conta sul fatto che il Signore si rivela anche a te. Ma non digli come, perché non lo farà come tu pensi. Basta digli, Signore, rivelati a me. È sufficiente. E crediamo che lo farà. Lasciate a lui il resto, sa come lo farà, non c'è bisogno di dirglielo. Al suo santo nome sia lode, onore e gloria, adorazione per l'eternità. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo, diamo la gloria solo a Gesù. Diamo l'onore solo a Gesù, proclamiamo il suo amore e proclamiamo il suo amore. Diamo la gloria solo a Gesù e proclamiamo il suo amore glorioso. Chiniamo le nostre teste, se c'è qualcuno qui che sta ancora lottando per credere, che ha ancora difficoltà, ma ha un desiderio nel cuore di crederlo, di credere, può sperimentarlo ora. Riponete la vostra fiducia nel Signore, Egli si rivelerà a voi. Ha dato la promessa. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Il Signore camminava con i discepoli a Emmaus in una forma cambiata, non lo riconobbero e chiesero: tu solo tra i forestieri non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi, che sono accadute in questi giorni? Può rivelarsi come vuole. Dopo la resurrezione, Maria pensò che fosse il giardiniere. Egli può rivelarsi e manifestarsi in molti in modi diversi. Ma vi dico una cosa, ogni volta lo riconosciamo dalla sua voce, la sua voce e la sua parola. Se qualcuno parla di fuoco e non rispetta le parole di Dio, allora lasciate andare questa persona. Il Signore sarà sempre in armonia con le sue parole. Parlerà la stessa lingua, dirà sempre le stesse cose, rimarrà sempre lo stesso. Padre Celeste, insieme ci presentiamo davanti al tuo santo volto. Ti vediamo in una diversità di rivelazione, tuttavia ti vediamo come un unico Dio, come colui che ha creato tutto in cielo e in terra, il visibile e l'invisibile. Tu sei creatore, sostenitore, giudice, salvatore, redentore. Tu sei tutto in tutti. Ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo soprattutto che tu hai lasciato la tua gloria, la tua maestà, perché hai avuto il desiderio di portarci nella tua gloria, di farci immortale anche noi, sì, di darci la vita eterna per grazia, di renderci figli e figli e figlie di Dio. Fa che crediamo tutto con tutto il cuore e vediamo tutto nella prospettiva della storia della salvezza, oh Dio. Non ci sforziamo con la nostra mente, fedele Signore, ma vogliamo credere come dice la Scrittura. Ti ringraziamo perché possiamo credere a ciò che ci viene testimoniato nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Alla fine tutto tornerà a te, Dio Onnipotente, e noi saremo sempre con te. Tu abiterai e sarai in mezzo a noi, tu il nostro Dio e noi il tuo popolo. Signore fedele, ti ringraziamo per questo giorno e ti chiediamo che la tua parola scenda nel profondo di noi, nel nostro cuore, che tale consacrazione e devozione siano in noi, che possiamo diventare un sacrificio intero sul tuo altare e che possiamo dire con tutto il cuore: sia fatta la tua volontà nella mia vita, eccomi, prendimi così come sono. Fedele Signore, che non solo lo diciamo, ma che lo intendiamo, Signore, che tu possa dare anche il compimento oltre alla volontà. Ancora una volta ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Grazie per la luce, anche per la luce nella nostra generazione, nella stessa luce in cui sei apparso a Paolo, sei apparso al fratello Branham, hai fatto anche di lui un'arma scelta per gli eletti. Ti ringrazio per questo, amato Signore. Prendi tutti noi, aiuta la nostra incredulità, o Signore, affinché possiamo essere uniti nella fede in te sotto il suono della tua parola, in modo che tu possa operare e confermare la tua parola. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù, amen.